Memories, raccontiamo momenti. Momenti.
Signore e signori, buonasera, breve informazione sul volo dalla cabina di pilotaggio. Stiamo procedendo a una quota di 7500 metri, circa 2 minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove stimiamo di atterrare tra circa mezz'ora. Il tempo, procedendo verso sud, è in miglioramento, per cui a Palermo è previsto tempo buono e visibilità ottima. Temperatura di 22 gradi e leggero vento. La nostra rotta, dopo il decollo, è stata da Bologna, poi Firenze, abbiamo lasciato Roma alla nostra destra, poi la cittadina di Latina verso Ponza. La nostra velocità al suolo è di circa 800 km orari. Grazie.
Sembra un messaggio qualunque. È un messaggio qualunque. Quello del comandante Domenico Gatti, a capo del volo ITG, sulla tratta che da Bologna porta a Palermo. L'aereo è un DC-9 della compagnia Itavia e a bordo ci sono 81 persone.
Il DC-9, acronimo di Douglas Company 9, è un bireattore da trasporto passeggeri a corto e medio raggio di notevole successo commerciale, prodotto dalla Douglas Company a partire dalla seconda metà degli anni 60. Il primo volo avvenne nel 1965. L'aereo presenta un caratteristico impennaggio a T e motori montati in coda, gli stessi che equipaggiavano il Boeing 727.
È decollato da Bologna con 113 minuti di ritardo alle ore 20.08 e sta sorvolando il cielo tra le isole di Ponza e Ustica. Sono le 20.59 del 27 giugno 1980.
Nel 1980 lo stipendio di un operaio è di 350.000 lire. Un litro di latte costa 460 lire e per comprare la nuova Fiat Panda ci vogliono 3 milioni e 700 mila lire. Il 2 agosto a Bologna, alle 10.25, una bomba esplode nella sala d'attesa della stazione, causando 85 morti e 203 feriti. L'8 dicembre a New York viene ucciso con 4 colpi di pistola John Lennon.
Mancano 15 minuti all'atterraggio previsto a Palermo, alle ore 21.13. Il volo è stato fino a quel punto piuttosto tranquillo, nonostante alcune stranezze. Ad esempio, dopo essere decollato, all'aereo viene assegnato un codice per essere identificato dal radar. Quello del ITG è 1136. Quando si trova sopra il Mar Tirreno, all'aereo viene dato l'ordine di scuoccare, cioè riattivare il transponder che assegna il codice identificativo. Il DC-9 lo fa. 1136. Tutto a posto. Perché? Chiede il comandante. Tracce non chiare nel radar, rispondono dal torre di controllo. La richiesta viene ripetuta alle 20.36. Scuoccate. 1136. Tutto a posto. Ma perché? Tracce non chiare. Seconda stranezza. Durante il volo, una comunicazione radio tra la torre di controllo di Ciampino e il DC-9 fa capire che qualcosa non quadra.
Buonasera radar di Roma, il IH870.
Buonasera anche a lei, 870, inserisca 1136, datorizzato a Palermo via Bolsena Pumalatina Ponza, 13.
Ci dobbiamo ricredere sulla funzionalità del VOR di Firenze.
Sì, in effetti non è che vada molto bene.
Allora ha ragione il collega.
Sì, pienamente.
Ci dica cosa dobbiamo fare.
Adesso vedo che sta rientrando, quindi praticamente diciamo che allineato mantenga questa prua.
Noi non ci siamo mossi,
Allineato, rientrato. A chi si riferiva la torre di controllo? C'era per caso un altro velivolo intorno al DC-9? Alle 20.44 il comandante Gatti pone via radio una domanda molto strana a Ciampino.
È la 870, buonasera Roma.
Buonasera 870, mantenga 290, richiamerà 13 Alfa.
Sì, senta, neanche Ponza funziona?
Prego?
Abbiamo trovato un cimitero stasera, venendo da Firenze in poi. Praticamente non abbiamo trovato uno funzionante.
Il comandante si riferisce ai radiofari, che sono come punti di riferimento per gli aerei. Quella sera, tutti i radiofari incontrati dal DC-9 sono spenti. Il perché di questa domanda, come il perché di molte altre domande, rimarranno per sempre un mistero. Di certo è che in cabina l'umore è buono. Il comandante stesso scherza con il suo secondo. Si raccontano anche delle barzellette. Senti questa. La conosci quest'altra? Sporca, eh?
Roma, buonasera, LH870.
Buonasera, IH870, avanti.
115 miglia per Papa Romeo Sierra, scusate, mantiene 250.
Ricevuto IH870, può darci uno stimato di Raisi?
Sì, Raisi lo stimiamo intorno agli 1,3.
870 ricevuto, autorizzati a Raisi VOR, nessun ritardo è previsto, ci richiami per la discesa.
A Raisi nessun ritardo, chiamerò per la discesa 870.
È corretto.
Ad un tratto si sente solo una parola troncata. Gua. Più niente. Alle 20:59 l'aereo scompare dal radar di Ciampino e da quello di Punta Raisi, l'aeroporto dove sarebbe dovuto atterrare. Alle 21:04, chiamato per l'autorizzazione all'atterraggio, l'aereo non risponde.
IH870, quando pronti, autorizzati a 110, 110, richiamate lasciando 250 e attraversando 150. IH870 Roma. IH870 Roma. IH870 riceve? IH870 riceve? IH870 rispondi.
L'operatore di Roma contatta un Air Malta che stava seguendo la stessa rotta del 19. Niente, dei litigi, nessuna traccia. Alle 21:25 il comando del soccorso aereo di Martina Franca assume il controllo della ricerca. Si levano in volo gli elicotteri, anche se con molto ritardo. Ma dal buio del mare non traspare nulla. L'aereo viene dato per disperso. Solo all'alba un elicottero individua al largo dell'isola di Ustica una chiazza di cherosene. L'aereo è caduto in mare, in una zona dove il terreno è profondo più di 3.000 metri. Sulla superficie pian piano cominciano a riemergere sedili, bagagli, pezzi di metallo, salvagente e corpi. Su 81 passeggeri il terreno ne restituisce 38. Le vittime furono 81, di cui 13 bambini. Su 7 dei 38 corpi recuperati fu eseguita l'autopsia. Furono riscontrati traumi da caduta e lesioni polmonari da decompressione, tipico di quando un velivolo si squarcia in volo. La causa della morte non fu la decompressione, che fece soltanto perdere conoscenza. Le cause della morte furono una serie di traumi riconducibili a urti contro l'aereo in caduta e infine all'impatto con l'acqua. Nessuna delle salme presentava segni di annegamento o di ustioni. Le indagini, nel corso di anni di processi e di sentenze, portarono a scrivere nei tribunali quasi 2 milioni di pagine sul caso ed ascoltare quasi 4.000 testimoni. Le ipotesi per gli inquirenti furono principalmente tre. Il 19 sarebbe stato abbattuto da un missile durante una campagna militare segreta, un missile che doveva colpire qualcun altro. Sarebbe esplosa una bomba a bordo, o sarebbe avvenuto un cedimento strutturale a causa della cattiva manutenzione. La prima ipotesi portava a pensare ad un cedimento strutturale. L'aereo cioè si disintegrò in volo a causa della cattiva manutenzione. Scoppiarono subito polemiche rivolte alla compagnia aerea, accusata addirittura di far volare delle carrette. Fu un duro colpo per l'Italia, che dopo una storia travagliata chiuse i battenti.
L'Itavia è stata una compagnia aerea italiana che ha operato tra il 1958 e il 1981. La compagnia, già pesantemente indebitata prima dell'incidente, cessò le operazioni il 10 dicembre 1980 e 2 giorni dopo le fu revocata la licenza di operatore aereo. Dal 1981 si trova in amministrazione straordinaria. Ad oggi risulta ancora formalmente esistente, gestita da tre commissari straordinari con sede legale a Roma. L'azienda fu posta in amministrazione controllata e la vicenda dell'incidente influenzò non poco il fallimento.
Ma questa ipotesi non convinceva. Il comandante Gatti, poco prima dell'incidente, via radio, aveva comunicato che l'aereo era perfettamente a posto. Inoltre, nessun allarme era stato lanciato. Niente, nessun elemento supportava questa tesi. Le attenzioni quindi si indirizzarono maggiormente sulla presenza di una bomba a bordo, un attentato. Fu rivendicato con una telefonata da parte dei NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, un movimento di estrema destra. Ma la telefonata fu subito smentita. A supporto di questa tesi c'erano i ritrovamenti di tracce di esplosivo sui sedili dell'aereo, che portarono progressivamente ad abbandonare l'ipotesi del cedimento. Le indagini pian piano si fermarono. Nessun indizio, nessuna prova. Tutto era avvolto da un alone di mistero. Il relitto giaceva a 3.700 metri di profondità. Recuperarlo voleva dire riaprire il caso. Tra il 1987 e il 1992 una ditta francese si occupò di far tornare alla luce quello che rimaneva del D-19. Ma anche su questa vicenda ci furono ombre. Ad esempio fu detto che la ditta francese era collegata ai servizi segreti d'Oltralpe. I filmati del relitto furono consegnati in copia e soprattutto si sospettò che quella del recupero non fosse davvero la prima spedizione. Inoltre, durante la campagna di ricerche, il 10 maggio 1992 fu ritrovato un serbatoio esterno sganciabile di un aereo militare. Questi serbatoi sono sganciabili in caso di pericolo per alleggerire l'aereo in fase di manovra. Ma a chi apparteneva? Il serbatoio era prodotto da una ditta di Los Angeles e quindi era stato perso o da un aereo americano o da un altro aereo della NATO che montava tali serbatoi su licenza. Gli Stati Uniti risposero che dopo anni era impossibile risalire a dati e numero di matricole. I francesi negarono di aver mai comprato serbatoi simili. Questo particolare aiutò però a incastrare qualche pezzo in più di un puzzle che stava diventando complicatissimo. Perché il 18 luglio 1980, e cioè 22 giorni dopo la tragedia, sui monti della Sila in Calabria, fu rinvenuta la carcassa di un MiG libico. Cos'è un MiG? È un aereo militare. E cosa c'entra con Ustica? Forse c'entra. Perché tutto faceva pensare che fosse coinvolto nella strage. Ad esempio, la fusoliera presentava fori, 7 o 8, di proiettili da cannoncino. Di più, il corpo del pilota era in evidente stato di decomposizione. La morte era ipotizzata circa 20 giorni prima del suo ritrovamento. Il MiG libico, quindi, sarebbe caduto insieme al D-19. Una delle ipotesi più quotate vede quindi nella strage di Ustica un intrigo internazionale. Giochi sporchi di spionaggio e guerre in tempo di pace. Litigi, insomma, sarebbe stato abbattuto da un missile lanciato da un aereo militare appartenente alla NATO per abbattere il MiG libico che si nascondeva proprio sotto il D-19. La Libia di Gheddafi riforniva l'Italia di molte materie prime e le ipotesi, appunto, vedono l'Italia accettare che alcuni aerei militari libici attraversassero il cielo italiano per andare in Jugoslavia a fare rifornimento e manutenzione. Le strade di ritorno erano due, o l'Adriatico o il Tirreno. Per non dare nell'occhio, i MiG si nascondevano appunto vicino a velivoli civili, così da non essere intercettati dai radar. Ma anche di queste ipotesi non c'è nessuna certezza. È strano però che la notte del 27 giugno 1980 due caccia F-104 dell'aeronautica italiana comandati da Mario Naldini e Ivo Nutarelli lanciarono per ben 3 volte l'allarme generale, il codice 73. C'era, secondo i piloti, un problema di sicurezza aerea nei dintorni del D-19. L'aereo e il comandante Gatti non riceverono mai tale messaggio e né l'aeronautica italiana né la NATO hanno mai chiarito le ragioni di quell'allarme. È strano anche che i piloti Naldini e Nutarelli, passati in seguito alle frecce tricolori, il 28 agosto 1988 morirono in Germania in occasione della manifestazione Freitag 88, quando i loro aerei si scontrarono in volo. Nell'incidente morirono anche 66 persone che assistevano allo spettacolo. Così come è strano che due marescialli presenti in variatori di controllo la sera del disastro furono trovati impiccati. Altre 10 morti nel corso degli anni furono guardate con sospetto. Un omicidio, un suicidio, 4 incidenti stradali, 3 incidenti aerei e un infarto in giovane età. In nessuna di queste fu però trovata qualche prova per collegarlo alla tragedia. Dopo 40 anni i misteri rimangono e le sentenze dei processi hanno solo in parte risolto le questioni aperte. Nel 1999 una sentenza concluse che fu un atto di guerra. Nel 2004 un'altra sentenza assolse tutti gli imputati accusati di alto tradimento, sentenza confermata in appello nel 2005. Nel 2007 la Cassazione mette fine al processo in quanto il fatto non sussiste. Nessuna prova di velivoli militari vicini al D-19. Il D-19, insomma, si disintegrò in volo e ogni altra ipotesi fu definita fantapolitica o romanzo. Il 23 aprile 2020 un'ultima sentenza ha stabilito che lo Stato italiano dovrà pagare alla compagnia aerea Itavia 330 milioni di euro di risarcimento per essere stata accusata di scarsa manutenzione e per essersi vista revocare le proprie concessioni dopo l'incidente. Una sentenza che spiega molto ma non tutto di questa vicenda, avvolta ancora nel mistero e divorata dai dubbi e dai depistaggi. L'unica certezza sono gli 81 morti innocenti, ed è a loro che va questo episodio.